si parte sabato alle ore 15 su DAZN Como Parma. E allora per il Como Mario Moltemi, per il Parma Tommaso Rocca.
Dopo la sosta, gli azzurri di mister Fabregas tornano a giocare a Sinigaglia e si troveranno di fronte il Parma di mister Fabio Pecchia. L'attesa in riva al Lario è tanta. Le sfide con gli emiliani non sono state mai banali anche nel passato. Il fresco ricordo della cavalcata promozione della scorsa stagione di entrambe le formazioni accende ancora di più le aspettative dei tifosi azzurri. E come schemerà allora mister Fabregas? Ci sarà Nico Paz, che in questo avvio di stagione ha incantato sia con la maglia azzurra del Como sia con quella della nazionale argentina, con la quale è esordito pochi giorni fa fornendo un assist meraviglioso a Messi? E ci sarà Fadera, reduce anche lui dagli impegni con la sua nazionale? I dubbi troveranno risposta solo domani, quando il mister azzurro comunicherà la formazione ufficiale. Noi ci sbilanciamo e prevediamo una formazione con il solito consueto modulo 4-2-3-1, formato da Audero in porta, Kempf, Van der Bremt, Dossena, Alberto Moreno sulla linea difensiva, centrocampo la coppia formata da Perrone e Sergi Roberto, in avanti Strefezza, Nico Paz, Fadera e punta di riferimento Cutrone.
La sosta nazionale ha privato mister Pecchia di un altro elemento della propria difesa. Oltre al lungo degente Circati e lo squalificato Koulibaly, contro il Como mancherà anche Jordan Osorio, fermato da problemi fisici con la nazionale. Difesa quindi in emergenza per questo scontro diretto, che è fondamentale per la squadra di Pecchia per ritrovare il successo, che ormai manca dalla seconda giornata contro il Milan. Il grande dubbio è legato quindi a chi giocherà davanti alla porta di Suzuki. Potrebbe toccare a Del Prato e Balog al centro della difesa, con l'ungherese recuperato dopo i problemi in settimana. A destra Largo, Aino, mentre a sinistra Valeri. In alternativa Del Prato scalerebbe a destra al posto di Aino, con uno tra Leoni e Valenti al centro della difesa, ma questi due non hanno ancora esordito in questa stagione. Per il resto confermato l'11 di Bologna. In mediana Hernani farà coppia con Bernabé, mentre Som partirà più avanzato in posizione di trequartista. Confermatissimo Man sulla destra, mentre a sinistra Mihaila potrebbe rifiatare dopo il doppio impegno con la Romania, lasciando il posto nuovamente a Cancellieri, in vantaggio anche su Anvis. Nessun dubbio invece in attacco, dove come al solito ci sarà sempre Bonny. Studio.
Stefano Palomeni, come finisce Como Parma?
Caro Marco, il pronostico mio di Como Parma è 1.
Rimaniamo sempre sabato ore 15, perché in contemporanea su DAZN c'è anche Genoa Bologna. Per il Genoa Franco Avanzini, per il Bologna Leonardo Bosello.
È un vero e proprio rebus poter schierare un 11 decente domani per il Genoa di mister Gilardino contro il Bologna. Sono tantissimi gli infortunati e gli assenti, dunque. Ve li cito: sono Gollini, De Winter, Messias, Ekuban, Malinowski, Vitigni e Bani, mentre Frendrup e Badel saranno monitorati in giornata e poi domani si deciderà all'ultimo momento. Il Genoa potrebbe anche passare a un 4-4-2, noi proviamo a schierare la formazione in questo modo, con le ali in porta, Sabelli, Vogliacco, Marca Dalia Vasquez in difesa, Zanoli e Miretti sulle due fasce, Boine e Torpi o Melegoni in mezzo. Davanti non ci sono alternative, sono solo due giocatori che possono reggere l'impatto offensivo. Si tratta di Pinamonti e del giovane Ekator.
Complicata vigilia di campionato per il Bologna di Vincenzo Italiano, con quattro nuovi infortunati che si aggiungono a Ferguson, Cambiaghi e Della Zuzzi, infatti oggi non convocati per la gara contro il Genoa di domani. Ci sono anche Ealing, Erlich, Ebischer e Dan Ndoye, quest'ultimo solo precauzionalmente in vista anche della trasferta di Champions con l'Aston Villa, ma comunque domani Italiano avrà sette indisponibili su cui non contare per la gara alle 15 contro la squadra di Alberto Gilardino. E allora 4-3-3 probabile, con Skrupski in porta, la difesa da destra a sinistra con Posch, Casale, Bokema e Lico Iannis, in vantaggio su Miranda, in mezzo al campo Freuler, curo di una maglia davanti alla difesa, al suo fianco ci sarà Moro e uno tra Urbanski e Fabian, che si giocano la terza maglia del centrocampista in ballottaggio. In attacco Santi Castro, là davanti al centro del reparto offensivo è favorito su Dallinga, a destra con ogni probabilità ci sarà Riccardo Orsolini e a sinistra la maglia da ala sinistra titolare dal primo minuto se la giocano Odgaard e Carson. Studio.
Stefano Palomeni, come finisce Genoa-Bologna?
Per me finisce in pareggio a Genova, quindi Genoa-Bologna, segno X.
sabato ore 18, dopo il ruggito in conferenza stampa di Fonseca, il Milan scende in campo contro l'Udinese. Allora, per il Milan, Antonello Gioia, per l'Udinese, Davide Marchioli.
Il Milan deve assolutamente tornare alla vittoria dopo la brutta sconfitta di Firenze, con lo strascico di polemiche derivate dai due rigori non calciati da Pulisic, senza più aspettare che il gioco di Fonseca insomma si veda. In questo momento servono i punti più che le prestazioni. Fonseca comunque non si discosterà troppo dalla formazione che ha vinto il derby, sì, ma poi giocato male e perso sia a Leverkusen che a Firenze, cambiando soltanto qualche uomo oltre allo squalificato Hernandez. Importa in difesa, confermati Gabbia ed Emerson Royal. Cambia ovviamente il terzino sinistro, gioca Terracciano per la squalifica di Teo prima citata. Al centro non c'è Tomori, che va in panchina, al suo posto Pavlovic. Poi a centrocampo Fofana, Reinders, e qui ci siamo. Davanti confermati 3 su 4 perché giocano Leao, Pulisic e Morata, ma non Ebram, che va in panchina, al suo posto gioca Okafor.
L'Udinese torna in trasferta dopo due gare casalinghe e dopo i tre punti ottenuti contro il Lecce andrà in trasferta a San Siro contro il Milan di Paolo Fonseca. Per quanto riguarda l'infermeria, mister Costa Runjic non recupera Toven e Christensen, mentre invece riavrà a visione Lovric e Pajero. Per quanto riguarda la probabile formazione, quindi si viaggia verso un 3-5-2 con Okoye in porta, ballottaggio per ruoli di precetto di sinistra tra Lautaro Giannetti e Touré, confermati invece Cabase e Biol, sulle fasce Eizibue con Camara, in cabina di regia Karstrom. Per quanto riguarda le due mezzali, ballottaggio tra Ekelle in campo e Lovric, dall'altra parte dovrebbe esserci Pajero, davanti può invece esserci la sorpresa Iker Bravo, ragazzo che sta crescendo bene, che Runjic potrebbe anche premiare con una maglia da titolare vista l'assenza di Toven per affiancare Luca Tudio.
Vietato sbagliare per il Milan contro l'Udinese, come finisce Stefano Palomani il match?
Probabilmente sarà così, vietato sbagliare per la squadra di Fonseca. Milan Udinese, il mio pronostico è 1.
Big match della serata 20:45 su DAZN e Sky, quindi Juventus-Lazio. Per la Juventus Camillo De Michelis, per la Lazio Lorenzo Beccarisi.
La Juventus sabato alle 20:45 tornerà in campo dopo la pausa per le nazionali e affronterà la Lazio all'Allianz Stadium. Per questa gara Thiago Motta ha una lunga lista di assenti e la zona più colpita è quella della tre quarti campo. In ogni caso, il tecnico della Juventus non sembra intenzionato a cambiare modulo e ripartirà dal 4-2-3-1. In porta ci sarà Di Gregorio. Davanti a lui agirà la linea 4 composta da Savona, Kalulu, Gatti e Cambiaso. Quindi non ci saranno cambi nella retroguardia juventina, visto che Danilo e Cabal sono rientrati per ultimi dagli impegni con le rispettive nazionali. A centrocampo si rivedranno Manuel Locatelli e Kefren Turam, che hanno sfruttato la pausa per lavorare la contirassa. Sulla tre quarti, in particolare sulla destra, ci dovrebbe essere Timothy Weah, che sembra aver smaltito il problema alla caviglia. Insieme a lui dovrebbe giocare anche Douglas Luiz, che appare favorito per sostituire Tön Kopmeiners, mentre sulla sinistra agirà certamente Kenan Idiz. In avanti non ci sono dubbi e toccherà ancora Vlahovic.
Arrivano buone notizie per Marco Baroni in vista della sfida contro la Juventus. Da Matteo Guendouzi, il centrocampista francese ha svolto l'intera rifinitura con i compagni e va verso una maglia da titolare per la sfida dello Stadium. L'unico assente per il tecnico toscano sarà Manuel Lazzari, alle prese con una lesione di medio grado che lo terrà in box ancora per almeno 2-3 settimane. Al suo posto nel quartetto difensivo davanti a Provedel ci sarà Adam Marusic, con la coppia centrale composta da Gile Romagnoli e Nuno Tavares, miglior assistman d'Europa tra i difensori, a chiudere il pacchetto arretrato. Insieme a Matteo Guendouzi ci sarà Nicolò Rovella, con Castrovilli in vantaggio su Vesino qualora il francese dovesse alzare bandiera bianca. Isaksen partirà dal primo minuto a destra con Baroni, che vuole utilizzare Pedro come arma spaccapartita a gara in corso. Sulla tre quarti c'è Dia, che ha smaltito le fatiche del doppio impegno con il Senegal e giocherà dall'inizio alle spalle di Castellanos, mentre sulla sinistra ci sarà Capitan Zaccagni. A voi studio.
Stefano Palomeni, la migliore difesa contro uno dei migliori attacchi Juventus-Lazio, come finisce?
Il mio pronostico di Juventus-Lazio è 2.
E passiamo al lunch match di domenica 12:30 su DAZN Empoli. Napoli per l'Empoli, Simone Galli per il Napoli, Fabio Tarantino.
Mister D'Aversa dovrebbe optare per il 3-4-2-1 anche contro la capolista Napoli, in particolare in difesa il trio Goglicizze, Ismaili e Viti davanti a Vasquez. A centrocampo invece la fascia sinistra sarà presidiata probabilmente da Pezzella in vantaggio su Cacace e a destra da Giasi che è in vantaggio invece su Sambià. C'è più concorrenza invece al centro con Grassi e Henderson in questo momento favoriti su Angiorin e Malé, mentre sulla tre quarti, detto che potrebbe rientrare fra i convocati Zurkowski, ci sarà spazio per Fazzini assieme molto probabilmente ad Esposito che è in vantaggio su Solbakken. Davanti come unica punta il favorito di D'Aversa dovrebbe essere Colombo con Pellegri eventualmente pronto a subentrare.
Troppa esaltazione, ha detto Antonio Conte in conferenza stampa a due giorni dalla gara del Napoli contro l'Empoli di domenica alle 12:30 allo stadio Castellani. Troppa esaltazione per il Napoli primo in classifica, che affronterà però, parola di Conte, una formazione forte come l'Empoli che ha messo in difficoltà molte big del nostro campionato. È la gara dopo la sosta, con tante incognite, con problemi fisici che, come per tutte le altre squadre italiane, hanno caratterizzato questa settimana. Conte è pronto, la formazione sembra essere ormai chiara, solito 4-2-4. Non ci sarà Meretti in porta, che potrebbe tornare contro il Lecce, ci sarà Caprile, l'ex di turno, in difesa di Lorenzo, Rachmani buongiorno e Spinazzola, favorito su Olivera a sinistra. Olivera sta bene, potrebbe però partire solamente dalla panchina. A centrocampo il grande assente, Lobotka, prima da titolare per Gilmour, accanto ad Anghissà, in attacco da una parte Kvaratskhelia, dall'altra Matteo Politano sulla destra. Al centro dell'attacco Romelu Lukaku al suo fianco, scortando i suoi movimenti, lo scozzese McTominay, 4-2-4 che diventa 5-3-2 in fase difensiva. Questo è il nuovo Napoli di Antonio Conte, questo è il Napoli che affronterà l'Empoli domenica al Castellani. Studio
Stefani Palomeni. Empoli-Napoli come finisce?
Al Castellani prevedo un pareggio, caro Marco. Empoli-Napoli segno X.
Domenica ore 15 su DAZN Lecce-Fiorentina, per il Lecce Filippo Verri, per la Fiorentina Dimitri Conti.
Il Lecce vuole tornare a fare punti e domenica affronterà nel mare la Fiorentina, una partita nella quale mister Gotti non avrà dei calciatori squalificati, tuttavia ci saranno diversi assenti per infortunio. Sebbene il Lecce abbia recuperato Sansone e Cabà durante la sosta, sono ancora out e in dubbio per questa partita Bonifazi, Berisha, Banda, Asa, Burnete e Markvinsky. Proprio in virtù dell'assenza di Berisha, Gotti potrebbe optare per un 4-4-2 anziché un 4-2-3-1 con Falcone in porta, Gilbert terzino destro, Baschirotto, Gaspar coppia centrale e Gallo terzino sinistro, in mediana al fianco di Ramadani, Pierre è in vantaggio su Koulibaly. Sugli esterni da una parte ci sarà Dorgu, dall'altra Morente è in vantaggio su tutti, mentre in attacco al fianco di Cristovic il favorito è Ante Rebic.
Squadra che vince non si cambia, deve essere questo il pensiero che frulla nella testa di Palladino in preparazione della partita a cui è attesa la sua Fiorentina sul campo del Lecce, orientato a riproporre il 4-2-3-1. Il tecnico viola lo stesso modulo che è servito a battere il Milan prima della pausa, e quindi De Gea tra i pali e il blocco davanti a lui a 4 che va verso la riproposizione integrale con Dodò e Gosens sulle corsie e Comuzzo e Ranieri a comporre invece la linea centrale. A centrocampo Adli si sta conquistando un posto da titolare insindacabile, con lui sembra che possa riposare almeno inizialmente uno tra Cataldi e Bove, invece in favore di Kwame, che potrebbe trovare un posto fresco di rinnovo, potrebbe trovare un posto sulla tre quarti insieme a Gudmundsson e Colpani alle spalle di Ken, acciaccato e non al meglio, ma in questo momento semplicemente indiscutibile. Studio
Stefani Palomeni, Lecce-Fiorentina.
Tante assenze nel Lecce, passa la Viola, Lecce-Fiorentina, segno 2.
Ore 15, sempre su DAZN, Venezia-Atalanta, per il Venezia Daniele Najar, per l'Atalanta Daniele Petroselli.
Il Venezia ha bisogno di un'impresa contro l'Atalanta per dare una svolta ad una stagione che fin qui ha portato a diversi complimenti sulle prestazioni ma pochi punti in classifica. Per farlo Di Francesco ritrova probabilmente Duncan dal primo minuto e va a ricomporre così quello che sulla carta è il centrocampo titolare con l'ex Fiorentina affiancato da Nicolussi, Caviglia e Busio. Ballottaggio in difesa dove Candela è stato apprezzato nel ruolo di braccetto destro, potrebbe però anche optare per l'inserimento di un giocatore di ruolo come Altare che è pienamente recuperato con il dirottamento di Candela di nuovo sulla linea dei centrocampisti come esterno destro. Nel 3-5-2 di Francesco dunque troveranno spazio Juranen in porta, probabilmente Candela in difesa vicino a Svoboda e Izes, Zampano a destra e Aps a sinistra nella linea di centrocampo con Nicolussi, Caviglia, Duncan e Busio, Oristagno davanti a far coppia con Poyampalo con Yeboah ancora a partire dalla panchina, l'unico infortunato è Bjarkason.
L'occasione per ripartire col piede giusto e Gasperini conosce un solo modo per farlo, vincere convincendo contro il Venezia di Di Francesco e tenere così il ritmo delle migliori. Complici le molte partite ravvicinate, le due situazioni che l'Atalanta sta valutando sono quelle legate alle condizioni di Ruggeri e Jim City che ad ogni modo stanno recuperando ma con il secondo che pare avere più chance di partire dal primo minuto con De Ron spostato in mediana. Brescianini invece non recupera e resta fuori dalla partita assieme a Toloi, Scalvini, Cossunu e Scamacca. Quindi con carne secchi in porta in difesa ci saranno oltre allo stesso Jim City, Hien e Kolasinac. Nel 3-4-3 a destra c'è Bellanova con Zappacosta sulla fascia opposta, nel mezzo Ederson e De Ron, in avanti Tridente con De Ketteler, in ballottaggio con Samardžić che non è da escludere a priori, Retegui e Lokman. A voi studio.
Gasperini fa visita di Francesco, come finisce Venezia-Atalanta, Stefani Palomeni?
Con la vittoria dell'Atalanta, quindi Venezia-Atalanta, segno 2.
Alle ore 18 su DAZN Sky Cagliari-Torino, per il Cagliari Giancarlo Cornacchia, per il Torino Emanuele Pastorella.
Dopo una pausa rigeneratrice, ma soprattutto dopo i 4 punti ottenuti nelle trasferte di Parma e Torino che hanno risollevato le sorti della squadra, il Cagliari ritorna all'Unipol Domus per cercare di dare la prima gioia stagionale ai propri tifosi. Avversario di turno è il Torino, che verrà privo dell'uomo più rappresentativo, ovvero sia Duvan Zapata. Per la circostanza Nicola potrebbe tornare alla difesa 3 rispetto alle precedenti occasioni per porsi a specchio rispetto al proprio avversario e soprattutto in virtù di alcune assenze su tutte quella di Obert, per cui Scuffet tra i pari, appunto difesa 3 con Vietesca, Luperto e Mina, centrocampo a 4 con Zortea e Augello sugli esterni e Adopo e Mari in cerniera di centrocampo, due trequartisti come Luvumbo e Viola alle spalle dell'unica punta, Piccoli.
Il Torino vuole ripartire dopo un mese nero, sia dal punto di vista dei risultati, con 3 sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia prima della pausa per le nazionali, e poi per questo dramma Zapata con il capitano Granata che di fatto ha terminato la stagione per un gravissimo infortunio al ginocchio. Vanoli ha provato un po' a compattare l'ambiente al Philadelphia in queste settimane e a Cagliari va alla ricerca di una vittoria che appunto gli manca proprio da un mese, dal 20 di settembre contro il Verona. Per Cagliari in porta dovrebbe ritrovare regolarmente Milinkovic-Savic, davanti a lui mancherà Maripan per squalifica, la difesa dovrebbe essere formata da Vojvoda, Coco e Masina. A centrocampo Ricci, Ilic insieme a Linetti con Lazzaro e come al solito il ballottaggio che si rinnova tra Sosa e Pedersen per l'altra corsia, davanti senza Zapata sarà tutto su Adams e Sanabria. A voi studio.
Stefano Palomeni, trasferta insidiosa per il Torino, come finisce Cagliari-Torino?
Partita combattuta con il Cagliari che batterà il Torino, Cagliari-Torino segno 1.
Big match di domenica sera 20:45 su DAZN Roma-Inter, per la Roma Gabriele Chiocchio, per l'Inter Ivan Cardia.
Dopo un inizio di campionato con un calendario agevole non del tutto sfruttato, per la Roma inizia la salita. Domenica all'Olimpico arriva l'Inter in quello che sarà il primo vero banco di prova per Ivan Juric, chiamato all'impresa contro i nerazzurri di Simone Inzaghi. Il tecnico croato si affiderà a quelli che oggi sono i suoi uomini migliori. Nel 3-4-2-1 in porta andrà Svilar, protetto da Mancini, Ndicka ed Hermoso. Gli esterni saranno Çelik e Angeligno, con Cristante e Koné a formare la coppia centrale in mediana. Davanti dovrebbe andare in campo almeno uno, se non entrambi, tra Dybala e Dovbyk, con quest'ultimo segnalato in ripresa rispetto a un problema al ginocchio riportato in nazionale. A completare il reparto offensivo ci sarà Lorenzo Pellegrini, che tornerà all'Olimpico dopo l'espulsione in nazionale e che dovrà, ancora una volta, provare a far cambiare l'umore dei tifosi su di lui.
Simone Inzaghi ritrova Nicolò Barella, ma deve fare meno di Piotr Zieliński, il centrocampista polacco vittima di un'elongazione. Rientrerà a Berna in Champions League o più probabilmente contro la Juventus. Non è ancora al meglio il canadese Tejon Buchanan, che durante la sosta ha comunque lavorato per avvicinare la data del suo rientro in campo. Il già citato Barella dovrebbe tornare titolare, perché Frattesi, grande protagonista in nazionale, a meno di sorpresa andrà in panchina, quindi Barella titolare nel centrocampista dell'Inter insieme a Çalhanoğlu e Mkhitaryan. Sulla destra Darmian è favorito su Dumfries, a sinistra dovrebbe toccare a Di Marco. Il solito ballottaggio per la formazione nerazzurra riguarda la posizione del centrodestra della difesa, dove Pavar è al momento favorito su Bissek, con Acerbi e Bastoni a completare il reparto, davanti ovviamente a Jan Sommer. In attacco ci sarà la coppia titolare formata da Marcus Thuram e Lautaro Martinez. A voi studio.
Stefano Palomeni, big match Roma-Inter, come finisce?
Più che un pronostico, una speranza, caro di Roma-Inter. Vince la Roma, segno 1.
Chiudiamo con l'ultima partita di lunedì sera su DAZN Sky, 20:45, Verona-Monza. Per il Verona Francesco Galbagni, per il Monza Federico Ferrario.
Il campionato riparte con uno scontro diretto salvezza per l'LS Verona di Paolo Zanetti, che lunedì sera al Bentegodi riceverà la visita del Monza di Alessandro Onesta. Il tecnico vicentino perde Frese e Davidovic per infortunio, mentre ritrova Suslov dalla squalifica e andrà a schierare un 4-2-3-1 con Montipò tra i pali, Ghilardi e Magnani, i centrali della linea difensiva, con Ciacciua a destra e Bradaric a sinistra. In mezzo al campo agirà la coppia formata da Belayan e Duda, mentre per quanto riguarda il reparto offensivo, Castanos trequartista con Lazovic a sinistra, Suslov a destra e uno tra Tengstedt e Mosquera davanti, con il danese che appare favorito per una maglia da titolare.
Il Monza recupera la quasi totalità dei giocatori da questa sosta per le nazionali e dovrebbe schierarsi con il solito 3-4-2-1 in quel di Verona contro l'Hellas, con Turati fra i pali, difesa 3 composta da Izzo, Pablo Marì e Carboni. Sulla fascia di destra agirà Pedro Pereira, su quella di sinistra Kyriakopoulos, a centrocampo invece la coppia Bianco-Bondò, là davanti invece tridente composto da Pessina, Maldini e Milan Djuric. Occhio alla sorpresa Patrick Ciurria, che potrebbe rientrare dopo un lungo stop di infortunati ancora indisponibili, il solo Roberto Gagliardini, a parte ovviamente Cragno, che però non è quasi mai entrato in gruppo in questa prima fase di campionato. È molto importante per il Monza cercare di trovare quella che sarebbe ancora la prima vittoria in campionato. Studio.
Ultima partita di giornata, come finisce Verona-Monza, Stefano?
Sarà determinante secondo me il fattore campo, quindi vittoria del Verona in casa, Verona-Monza, segno 1.
E termina qua il giro dei campi dell'ottava giornata di Serie A.